Astronauticast. Benvenuti a tutti a questa puntata di Astronauticast, in particolare la numero 9 della stagione 7, che tra l'altro sarà, diciamo, l'ultima dell'anno, perché ci vogliamo concedere una pausa. Non tanto perché andiamo in ferie, visto che comunque credo che Marco lavori sotto Natale, forse anche Mike. Adesso tutti e due sono di ritorno in Italia, sono già in Italia ed è per questo che stasera non sono tra di noi, ma penso che devono tornare a lavorare. Ma più che altro perché probabilmente noi cominceremo a mangiare da questo weekend fino ad oltranza, fino alla Befana, quindi non abbiamo le forze per, insomma,
saremo in coma gastronomico.
In coma gastronomico, io non riuscirò a salire sulla sedia della scrivania, quindi sarebbe insomma un po' difficile andare live. Quindi vi ho già anticipato che buon Marco e Mike non sono tra noi stasera, però abbiamo la formazione, la restante formazione più il solito backup che arriverà fra poco, anzi c'è già. Quindi da Milano intanto salutiamo subito Paolo, che l'avete sentito, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Poi sempre da Milano il nostro, insomma, Filippo Magni, che ci corre in soccorso quando magari c'è poca gente in puntata, per ravvivare un po', insomma, i microfoni.
Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera Hangout ce l'ha con me, faccio le veci dell'uomo nebuloso.
Infatti, se state seguendo la diretta via video, vedete una strana entità al posto di Filippo. E sotto che sghignazzava anche lui abbiamo il nostro Luigi Morielli da Carmagnola.
Da una Carmagnola sotto una fitta nevicata, un saluto da Luigi Morielli.
Bene, i contatti ormai di quello che fanno i nostri co-conduttori ormai lo sapete, insomma Paolo lavora molto su Google Plus per la divulgazione scientifica, trovate il suo profilo Google Plus nelle note dell'episodio, comunque lo trovate facilmente. Luigi collabora anche con la rivista Celum e insomma è nostra fonte di varie notizie anche dal punto di vista astronomico, diciamo così. E Filippo è insomma una giovane leva di forum astronautico, è arrivato sul forum che era ancora minorenne, però si è dato subito da fare, in breve tempo è diventato un articolista, un bravissimo articolista, adesso anche ci aiuta a coordinare un sacco di cose, quindi mi fa piacere insomma tirarlo dentro in trasmissione ogni tanto. Bene, finite le presentazioni di rito, non ci sono notizie se non quella che vi dicevo, appunto, che questa è l'ultima puntata prima delle festività natalizie, quindi ci possiamo buttare a capofitto sulle news. La prima news ovviamente è un doveroso aggiornamento su quello che vi avevamo raccontato ampiamente nella puntata scorsa, cioè il problema occorso al sistema di controllo termico della stazione spaziale, che Mike la puntata scorsa ha spiegato egregiamente di cosa si trattava. E ora Filippo, che tra l'altro è anche autore dell'articolo corrispondente su Astronauti News, ci aggiorna su quello che succede e le contromisure prese da NASA per risolvere, insomma, la questione.
Esatto. Infatti è proprio di ieri la notizia che NASA ha deciso di programmare 3 attività extraveicolari per far fronte al problema che vi ha raccontato bene Mike la scorsa settimana. Ricordiamo, un problema al circuito di raffreddamento esterno della stazione spaziale, quello che funziona da ammoniaca, e uno dei due circuiti infatti ha un problema, in particolare una valvola che ha il compito di miscelare l'ammoniaca, sembra essersi guastata e la temperatura del circuito risulta troppo bassa rispetto alle aspettative e al previsto, pertanto si sono dovuti spegnere molti payload, e insomma ha creato davvero un po' di problemi in questa settimana a tutta la gestione della stazione. E pare che non possa essere risolto in modo facile questo problema, e infatti sono state pianificate addirittura 3 attività extraveicolari. 2 verranno svolte sicuramente il 21 e il 23 dicembre, e una forse come backup e come terza possibilità di ultimare il lavoro il 25 dicembre, il giorno di Natale. Proprio il fatto che sia stata programmata per il giorno di Natale vi fa anche un po' intendere la gravità del problema, insomma, perché si tratta di un giorno di riposo comunque anche per l'equipaggio e anche per il personale di terra. Collegata a questa notizia è anche quella, quindi, di la decisione di rinviare il lancio del Cygnus di Orbital, che doveva decollare proprio in questi giorni per portare rifornimenti alla stazione. Per il fatto di questi problemi al sistema di controllo termico e della pianificazione delle EVA, si è deciso di rimandare il lancio, anche per concedere all'equipaggio, già stressato diciamo da questo problema, più tempo, e non ce l'avrebbe fatta anche a gestire una missione di rifornimento, oltre al fatto che probabilmente non sarebbe stato possibile lanciare comunque il veicolo con la stazione in queste condizioni. Si trattava della prima missione di rifornimento vera e propria per Cygnus, infatti si trattava della missione Orb CRS-1, la prima dopo i voli demo, e verrà lanciata dopo il 13 gennaio, forse potrebbe essere lanciata già il 13 gennaio, comunque vi faremo sapere quando avremo nuovi dettagli più specifici sulla data di lancio. E Antares, che è il razzo con cui verrà lanciato Cygnus, al momento si trova già al pad di lancio, e già in posizione verticale, verrà riportato in posizione orizzontale e riportato all'hangar, dove verrà rimosso il fairing, e Cygnus verrà liberato, e così si potrà accedere al veicolo e rimuovere il payload critico e deperibile che era stato installato all'ultimo minuto, come spesso avviene su questo tipo di voli, e verrà rimosso per essere installato subito prima del prossimo tentativo di lancio. E dunque, tornando invece al problema della stazione, gli astronauti che parteciperanno a queste 3 EVA saranno Rick Mastracchio e Mike Hopkins. Rick Mastracchio ha già accumulato un totale di 6 EVA, quindi è già un veterano di queste operazioni, con un totale di 38 ore e 30 minuti, se i miei dati sono corretti, mentre per Mike si tratta della prima esperienza di questo tipo. E loro saranno gli incaricati a rimuovere il pezzo che contiene la pompa che contiene la valvola difettosa, e dovranno sostituire l'intero componente. Non si può intervenire direttamente sulla valvola, dovranno sostituire l'intero componente, l'intero pezzo, con un ricambio che si trova già su una piattaforma esterna della stazione. Se andate sul nostro articolo ci sono le slide che fanno vedere dove si trova la pompa e dove si trovano anche i ricambi. E appunto, la pompa e la valvola sono un componente critico, come abbiamo detto, e la situazione non poteva comunque durare a lungo in questo stato. E le 3 EVA dovrebbero durare tutte quante 6 ore e mezza, e dovrebbero iniziare alle 13:10 ora italiana, e saranno trasmesse in diretta su NASA TV a partire già dalle 12, ricordiamo, quindi il 21, il 23 e il 25 dicembre. Tra l'altro, una curiosità, Mike Hopkins, che ha la sua prima EVA, quindi utilizzerà la tuta usata da Luca Parmitano durante l'ultima attività extraveicolare, quella in cui c'è stato quel principio di allagamento della tuta, l'allagamento della tuta di Luca Parmitano, e quindi userà proprio quella tuta. Diciamo, è stato fatto un po' di troubleshooting, quindi qualcosa forse si spera che possa andare bene questa volta. Le tute comunque sono state dotate questa volta di uno speciale boccaglio. Cercavo delle immagini ma non le ho trovate, non so se sono state neanche rese pubbliche, e questo boccaglio dovrebbe comunque aiutare gli astronauti nel caso dovesse verificarsi ancora un guasto simile a quello successo con Luca. Inoltre, nell'elmetto è stato inserito un panno assorbente speciale che dovrebbe aiutare a individuare immediatamente un'ipotetica perdita, quindi dovrebbe inzupparsi e comunque contenere la quantità di acqua che si libererebbe nell'elmetto, che tanto aveva, diciamo, anche preoccupato con la situazione di Luca. E, durante la prima EVA gli astronauti inizieranno a preparare strumentazione per la rimozione della pompa difettosa e prepareranno quella nuova per l'installazione, quindi la prima EVA sarà un po' di pianificazione. Durante la seconda sarà dedicata all'installazione vera e propria del nuovo componente, mentre la terza, come dicevamo all'inizio, se necessaria, verrà sfruttata per completare il lavoro, stivare il componente difettoso all'esterno della stazione e assicurarlo e predisporlo per un possibile intervento di manutenzione che al momento comunque non è previsto. Comunque, trattandosi di un componente critico, probabilmente si tenterà di ripararlo perché potrebbe ripetersi di nuovo il problema e quindi un circolo vizioso, meglio riuscire a ripararlo che doverne comunque inviare uno nuovo da terra, ecco.
Sì, Paolo ha linkato in chat l'immagine del boccaglio a cui faceva riferimento
Filippo. L'ha trovata Paolo,
perfetto. Sì. Sì, non è niente di riservato, infatti ne avevo visto anch'io parecchie immagini che praticamente dal Johnson Space Center hanno presentato questo dispositivo. Chiaramente è una contromisura molto semplice, come del resto anche il panno assorbente dentro all'elmetto, ma in pratica se accadrà una perdita come quella che era successa a Luca Parmitano, quantomeno con questo doppio dispositivo l'astronauta avrà il tempo di rientrare più tranquillamente nell'airlock nel caso in cui insomma la situazione diventi preoccupante come era successo per Luca. La differenza è che Luca, come ha raccontato bene sul suo blog, insomma con l'acqua che cominciava ad accumularsi ha avuto parecchie difficoltà a ritrovare la strada verso l'airlock, però per fortuna, grazie sia ai cavi di sicurezza al cavo di sicurezza di cui sono dotati i due astronauti in attività extraveicolare, che hanno un rocchetto che insomma si riavvolge se viene lasciato libero, insomma un po' come viene da pensare il cavo dell'aspirapolvere con
i guinzagli dei cani.
Esatto, quindi Luca, sentendo la tensione del cavo e comunque conoscendo a menadito le paratie della stazione spaziale, visto che gli astronauti insomma nel periodo di preparazione, lo vedete anche voi, insomma s'addestrano ore e ore nei mock-up presenti sia per quanto riguarda il lato russo che quanto riguarda per il lato americano, proprio per insomma trovare familiarizzare bene con i corrimano che sono presenti all'esterno della stazione spaziale. Quindi nel malaugurato caso che anche Mike insomma si ritrovi in questo problema, direi che potrà ritornare dentro alla ISS senza grossi problemi. E per sdrammatizzare un po', insomma, che adesso insomma sembrano cose abbastanza discorsi un po' insomma preoccupanti, insomma un problema, la stazione è, per quanto riguarda l'attività scientifica, è praticamente ferma e quindi bisogna risolverlo, perché poi comunque non c'è più ridondanza.
Manutenzione straordinaria, hanno fatto riunioni di condominio e...
Esatto. Io pensavo poi tra l'altro che anche Nespoli un po' ci diceva, l'unica cosa che adesso mi mancherebbe e vorrei fare era una passeggiata extraveicolare, e quella è proprio la situazione in cui si guasta qualcosa, ci sei tu, magari tu non nella tua missione standard non era prevista la tua uscita e invece ti tocca farlo, e secondo me insomma è... Possiamo dire che è felice di questa cosa, cioè con felice detto tra virgolette chiaramente, però insomma sarà una bella avventura anche per Mike.
Non gli dispiace.
E poi sempre un'altra cosa che mi è venuta subito in mente quando ho letto anch'io che potrebbe esserci una terza EVA a Natale, ho pensato subito ad Apollo 8, cioè la prima cosa che mi è venuta in mente come un'altra missione durante il Natale.
Sì, ma un dirigente NASA proprio oggi su Twitter faceva notare che nel caso dovesse essere necessaria questa attività extraveicolare a Natale non sarebbe la prima, e ha citato l'esempio di Skylab 4, in cui appunto a Natale del 1974 gli astronauti fecero una passeggiata spaziale intorno al laboratorio orbitante Skylab.
Volevo solo aggiungere, non so se l'avete già detto, il panno assorbente che verrà messo nel casco degli astronauti, che dovrebbe assorbire fra i 600 e gli 800 millilitri d'acqua. Gli astronauti dovranno spingere con la testa nella parte posteriore del casco periodicamente per capire se è intriso d'acqua, e riusciranno a capirlo quando ci saranno circa 200 millilitri d'acqua nel panno, lo riusciranno a capire che è bagnato, e quindi il primo allarme sarà quello. Quindi vedremo gli astronauti se inquadreranno il viso, vedremo ogni tanto che spingono indietro la testa per fare questo test di umidità.
Diciamo
interna.
Che dopo il consueto test, che quando gli astronauti si fermano e controllano i guanti per vedere se ci sono dei tagli, c'è anche questa nuova procedura a controllare se ci sono perdite nella tuta. Ma è normale, insomma, più si va avanti, più insomma magari si scoprono i problemi e si aggiornano le procedure. È sempre stato così ed è giusto che sia così. Quindi vabbè, anche se non ci saremo noi a rompervi le scatole sotto Natale, sappiate che se siete a casa, magari proprio approfittando del periodo festivo, magari sintonizzatevi su NASA TV, perché insomma vedere una attività extraveicolare poi con l'aggiunta che insomma è una cosa fuori programma è sicuramente interessante, anche forse per chi non è proprio appassionato, magari chi non è appassionato guarda 5 minuti e poi cambia canale, però insomma vedere gli astronauti che si muovono nel vuoto e compiono queste cose, che insomma per me è molto interessante e anche molto, molto scenografico. Bene, dall'orbita bassa ci spostiamo sulla Luna, perché come vi avevamo anticipato la settimana scorsa, l'altro grosso evento della settimana è stato l'allunaggio della Chang'e 3.
Sì, il 14 di dicembre del 2013 è atterrata con successo sulla Luna la sonda automatica cinese Chang'e 3, che è costituita da due componenti: il lander principale, che ha lo stesso nome della missione, quindi si chiama Chang'e 3, e il rover Yutu. Sono atterrati questi due veicoli in una zona nella parte più orientale dell'area prevista possibile di atterraggio, in particolare vicino al cratere Laplace F, nella regione settentrionale del mare Imbrium. E poche ore dopo l'allunaggio, il rover è già stato fatto scendere dal lander e si è messo in posizione per cominciare le prime operazioni, che sono state quelle, in particolare le più importanti, di fotografarsi a vicenda, cioè il rover ha fotografato il lander e viceversa. Nelle immagini che abbiamo visto del replay della discesa del rover dal lander, abbiamo notato una procedura diversa da quella che avevamo visto per i rover portati per esempio già in passato sulla superficie lunare o anche quelli su Marte, perché c'è stata prima una specie di montacarichi che ha abbassato di un po' il rover e le due rotaie verso il suolo lunare, e poi le rotaie nella parte inferiore hanno toccato il suolo lunare, e da lì il rover ha cominciato a scendere con le sue ruote per lasciare queste rotaie. Dopodiché c'è stata questa operazione importante e riuscita della fotografia reciproca dei due veicoli, e dalle ultime notizie che ho visto oggi sembra che 6 degli 8 strumenti scientifici del payload di Chang'e 3, quindi del lander, siano stati verificati con successo, quindi è stato iniziato o completato il checkout. Il rover Yutu invece, dopo queste prime operazioni e alcuni controlli preliminari, è stato messo 2 giorni dopo in ibernazione, quindi il 16 di dicembre, perché ci avviciniamo alla fase di luna piena, il periodo di massima temperatura sulla superficie lunare. Vi ricordo che in queste condizioni la temperatura può salire di oltre 150 gradi e sono condizioni molto difficili per operare per questi veicoli, quindi quello più delicato, il rover, è stato messo in ibernazione. Riprenderà le operazioni tra qualche giorno. È una zona questa in cui sono atterrati due veicoli particolarmente interessanti dal punto di vista geologico, perché è molto vicina al confine tra due fronti di lava, fronti di lava che hanno età diverse, in particolare sono in una zona di lave particolarmente giovani, parliamo di 1-2 miliardi di anni più giovani del resto della maggior parte delle lave del mare Imbrium, che potranno dare indicazioni su uno dei periodi più interessanti, cioè la fine del vulcanismo lunare, proprio in quel periodo, nel periodo in cui si sono formate le lave su cui sono atterrati il lander e il rover. Un'altra ragione dell'interesse geologico è che in questa zona del mare Imbrium lo strato di regolite, cioè la polvere finissima che riveste quasi interamente la Luna, è particolarmente sottile, questo strato, in quell'area, quindi parliamo di soltanto di un paio di metri o poco più, contro una media di 10 o anche 20 metri in altre zone della Luna. Questo è particolarmente interessante perché con uno strato così poco spesso di regolite vuol dire che la roccia lunare, la componente rocciosa della Luna, è più facilmente accessibile, cioè è necessario scavare relativamente poco per trovare le rocce. Significa che anche dei piccoli crateri, quelli creati da impatti medio-piccoli, possono aver scavato campioni di roccia profonda e averli portati in superficie. Quando viene a crearsi un impatto, un cratere da impatto, c'è una specie di inversione degli strati geologici, cioè le rocce, i sassi, i frammenti che sono più in profondità nel cratere vengono espulsi all'esterno, e quindi basta girare intorno al cratere, come può fare un veicolo semovente come un rover, per individuare questi campioni e naturalmente fare delle analisi chimico-fisiche. Avendo uno strato di regolite particolarmente sottile, i campioni di roccia, i sassi che si possono trovare in quella zona sono appunto quelli più profondi, ed è anche su questo che si concentrerà l'interesse dei ricercatori cinesi nell'analisi dei dati, nella pianificazione delle osservazioni scientifiche del rover Yute. Per il momento è tutto, perché sono ancora in corso le analisi del veicolo, quindi la preparazione, le attività di checkout, e non sono state rilasciate altre immagini oltre a quelle già note.
È molto probabile che quando il sole sarà più basso sull'orizzonte anche le immagini saranno anche più, diciamo, dal punto di vista fotografico più belle, perché insomma vedere le ombre che si stagliano di più sul terreno ci lascerà apprezzare anche di più insomma la conformazione del terreno stesso, perché insomma
sì, è un pomeriggio lunare, sì.
Mentre come abbiamo detto adesso eravamo in prossimità della luna piena e quindi c'erano ombre praticamente perpendicolari, quindi alcuni dettagli magari non erano molto,
ma per la verità erano le ombre erano un po' più lunghe di quanto mi aspettassi, perché ripensandoci lo si può anche spiegare, non siamo nelle regioni equatoriali, sì, come avveniva nelle missioni Apollo, ma qui siamo già a una latitudine un po' più alta di 45 gradi, quindi comunque le ombre sono più lunghe di quanto vedevamo nei luoghi di atterraggio Apollo e magari anche dei survey o dei veicoli automatici.
Quindi insomma sicuramente è interessante vedere, insomma, quello che ci trasmette Yutu e il lander, insomma è stata una cosa anche molto emozionante personalmente, insomma l'avevo detto anche la volta scorsa, proprio nel 1976 c'era stato l'ultimo rover lunare, che è l'anno in cui sono nato, e finalmente qualcosa ha riposato, in questo caso zampe ruote sulla Luna, quindi è stato molto bello. Passando invece a casa nostra, torniamo a parlare di una sonda dell'ESA, che era molto attesa, Gaia, che è stata lanciata proprio oggi.
Infatti, in realtà ci stiamo allontanando sempre di più, perché il lancio di questa mattina porterà Gaia al punto Lagrangiano L2, a circa 1,5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. Però, come dicevi bene tu, torniamo in casa, perché è stato un lancio di ESA. Questa mattina alle 10:12 italiane il razzo Soyuz che trasportava appunto l'osservatorio Gaia è partito da Kourou e il lancio è avvenuto alla perfezione, 10 minuti di volo, poi è stato sganciato l'upper stage che ha fatto il suo lavoro e il satellite è già in rotta per la sua destinazione. Ha già aperto anche lo scudo termico, quello che dovrà fare da riparo dalla luce solare per poter inquadrare poi la nostra galassia, e sarà un osservatorio in grado di catalogare, si calcola, circa 1 miliardo di stelle. È un salto avanti epocale dal punto di vista dell'osservazione dello spazio. E consideriamo che il precedente telescopio spaziale Hipparcos aveva circa 100 volte meno sensibilità su questo tipo di osservazioni. Un'altra cosa importante è che Gaia osserverà fino alla magnitudine 20, quindi incredibilmente, oltre a riuscire a scovare tantissime nuove stelle al di fuori del Sistema Solare, troverà anche tantissimi asteroidi e tutti quei sassi che girano intorno alla Terra, diventando un nuovo occhio che può aiutarci a vedere eventuali asteroidi che possono, o comunque meteore, che possono avvicinarsi troppo al nostro pianeta. Il progetto è partito da molto lontano, nel senso che la prima proposta di Gaia è iniziata negli anni 90 e doveva essere una missione già da lanciare negli anni 2000. In realtà poi è stato affinato sempre di più, soprattutto perché ha seguito Hipparcos e quindi ha utilizzato tutta la precedente esperienza di questo satellite. 10.000 volte più stelle di Hipparcos vedrà Gaia, ecco, mi sono corretto, perché era un valore abbastanza incredibile. La missione costa circa 940 milioni di euro, quindi costa meno di un euro per stella da trovare. Diciamo che nel cambio ci stiamo guadagnando. Sostanzialmente lo scopo di questa missione è appunto quello di fare una mappa il più possibile precisa e soprattutto tridimensionale, perché riuscirà, spostandosi con la Terra lungo l'orbita della Terra appunto, riuscirà ad avere una visione della nostra galassia a quella definizione molto, molto precisa, e quindi si riuscirà a costruire una mappa della Via Lattea a definizioni e a livelli mai raggiunti. Sostanzialmente è un consorzio che ha partecipato a questa missione, è un consorzio di 50 aziende, 47 europee e 3 americane. La stabilizzazione della sonda sarà principalmente con dei microrazzi, e non, ovviamente ci saranno anche ruote di reazione, eccetera, però la stabilizzazione migliore sarà assicurata da questi microrazzi a gas freddo. Quindi non motori in movimento, non ruote di reazione che possono indurre ulteriori vibrazioni, proprio per il fatto che dovendo lavorare su magnitudini così, così spinte, qualsiasi minima vibrazione nella struttura del telescopio potrebbe inficiare le riprese. Gaia inizierà a maggio dell'anno prossimo le operazioni vere e proprie di scientifiche, però bisognerà aspettare fino al 2015, all'inizio del 2015, per avere i primi risultati, perché ovviamente dovranno poi essere tutti i dati che arriveranno dagli strumenti di bordo, dovranno essere elaborati, quindi nel tardo 2015 si riuscirà ad avere già una prima mappa di quello che Gaia riuscirà a fare. Direi che effettivamente diventa un bel passo avanti per la comprensione, anche perché soprattutto oltre a trovare stelle vedrà anche dalle supernova alle quasar a qualsiasi cosa che comunque ha strumenti per poter vedere in diverse lunghezze d'onda, quindi la copertura del cielo sarà decisamente notevole. A te, Ricky.
Se volete seguire insomma gli aggiornamenti su Gaia, chiaramente ESA ha fatto un account Twitter apposito, si chiama @ ESA Gaia, e poi sono sicuro che Marco, avendo praticamente la control room di Gaia a un tiro di schioppo, ci terrà aggiornatissimo in prima persona su quello che succede. Poi magari, chissà, magari ci porterà qualche ospite, chissà se lo riterrà opportuno.
O se riuscirà, più che altro, perché probabilmente no, neanche riuscire a vedere quello.
Ma sai che Marco, insomma,
sì, lui è sempre
intrallazzatore numero uno di della...
il presidente, non per niente è presidente.
Esatto. Un piccolo excursus insomma sul volo privato, insomma, che ogni tanto diamo insomma un richiamino. Parliamo spesso di SpaceX, chiaramente, perché è quella più avanti, però insomma volevo prima della fine dell'anno fare un attimo il punto sia sulla CST-100, che è la capsula della Boeing, sia il Dream Chaser. Allora, prima di tutto il Dream Chaser, ricorderete che abbiamo parlato insomma del primo test di landing avvenuto il 26 ottobre del 2013, che tutta la campagna di quel volo fino al touchdown è andata bene, però purtroppo un carrello non è stato rilasciato correttamente, quindi anche se non abbiamo le immagini abbiamo potuto immaginare che insomma abbia fatto una bella strisciata di pancia sulla pista nel momento dell'atterraggio. Ci eravamo domandati se questo piccolo incidente avesse in qualche maniera compromesso il raggiungimento delle milestone di Sierra Nevada per quanto riguarda il CCDEV2, il Commercial Crew Development Program. No, infatti tutti gli obiettivi concordati con NASA sono stati raggiunti pienamente, anche se questo atterraggio non è stato, diciamo, soft al 100%, la navicella si è danneggiata in maniera limitata, e soprattutto si è visto che anche se ci fosse stato un equipaggio al suo interno, i membri dell'equipaggio sarebbero rimasti illesi per un incidente di questo tipo. Quindi Sierra Nevada può passare alla fase successiva per quello che riguardano questi contratti commerciali a braccetto con NASA, cioè il CCAP, che ne abbiamo già parlato altre volte, cioè il Commercial Crew Integrated Capability, che in pratica è tutta una serie di nuove milestone che sono più focalizzate a verificare e a dimostrare che il veicolo in questione può supportare un equipaggio umano, e quindi presumibilmente, anzi ce lo auguriamo tutti, che la NASA possa utilizzare eventualmente questo spazio plano per raggiungere la stazione spaziale. Quindi tutto procede bene. Stessa cosa si può dire per la CST-100, la capsula della Boeing, molto molto simile ad Orion come dimensioni, potrà alloggiare fino a 7 astronauti. E per quanto riguarda la CST-100, Lei è già nella fase, diciamo, CCAP del Commercial Crew Program, e quindi sta in questi giorni, in questi mesi, vagliando tutti i vari sistemi per dimostrare che può supportare un equipaggio. Un punto fondamentale, chiaramente, per quando si parla di capsule abitate da un equipaggio vero e proprio, è dimostrare l'efficienza del sistema di escape dalla rampa di lancio. Boeing non utilizza, diciamo, la classica torre di fuga stile Apollo o stile anche Orion, ma ha i quattro motori che serviranno eventualmente per staccare rapidamente la capsula dalla rampa di lancio in caso di problemi. Questi motori sono posti sotto il modulo di servizio, e questa è una soluzione furba, perché insomma questi motori, se non verranno utilizzati, anzi ci auguriamo tutti che non vengano mai utilizzati, potranno essere utilizzati per operazioni in orbita, e non ultima, magari in caso di docking con la ISS, fornire addirittura anche un reboost della stazione stessa, esattamente come fanno le Progress o esattamente come faceva lo Shuttle. Quindi lo capite anche voi, sono motori abbastanza potenti, perché devono insomma staccare la capsula a tempo zero dalla rampa di lancio e portarla il più lontano possibile per salvaguardare gli astronauti, e quindi possono essere utilizzati molto molto in maniera molto proficua anche in questa cosa. Questi motori sono sviluppati dalla Aerojet Rocketdyne, e insomma sono state fatte una serie di campagne di test di accensioni a terra. Insomma, questi filmati li vedete spesso, non solo dell'Aerojet, ma anche insomma di tutti quando si testano i motori. Insomma, ci sono queste grosse installazioni nel deserto, il motore installato in un gabbiotto in mezzo al nulla si accende a piena potenza e si vuole verificare chiaramente che la spinta sia costante e soprattutto che rientri nei parametri prestabiliti. Quindi bene anche per la Boeing con la sua CST-100. Un sistema simile di escape dalla torre di lancio la utilizza anche SpaceX, che però non ha i motori montati lì, ma utilizza gli stessi ugelli che sono posti intorno alla capsula perché li servono per manovrare la capsula stessa. Quindi anche in questa filosofia SpaceX punta alla ottimizzazione di tutti i sistemi, per insomma sfruttare il più possibile tutto quello che può fare per ottimizzare la sua navicella. Quindi adesso anche loro stanno portando avanti chiaramente la campagna per certificare la sua capsula per il volo umano, e quindi comunque ne abbiamo di carne al fuoco per i prossimi mesi, anni sicuramente. Però volevo giusto fare il punto per dire che insomma tutto procede bene senza nessun intoppo.
È bellissimo che abbiano fatto di necessità virtù con il Dream Chaser, che visto che è andato male l'atterraggio, però avete visto che comunque avremmo salvato l'equipaggio, quindi è diventato anche per loro un test di resistenza del veicolo. Poi in effetti sono bellissime quelle soluzioni lì in cui riescono a riutilizzare. Di fatto la NASA ha sempre avuto la torre di salvataggio che veniva espulsa e abbandonata, persa. Invece in queste soluzioni i motori o vengono usati per scappare, quindi non servono in orbita, oppure si servono poi in orbita, e quindi in effetti è l'uovo di Colombo, come si potrebbe dire.
Sì, mi sono scordato di dirlo che questi sistemi hanno poi un nome specifico. Chiaramente la torre di lancio è un sistema di tipo pull, proprio perché la torre estrae, invece sistemi come quello di SpaceX e CST-100 sono sistemi tipo push, proprio perché insomma i motori sono sotto la capsula, comunque nella parte inferiore, e spingono la capsula lontano dal pericolo, quindi dal resto del razzo, insomma pieno di propellenti e chiaramente molto molto pericoloso in caso di incendio o quant'altro. Anche invece la Soyuz, così tanto per chiudiamo il discorso, ha una torre di lancio anche lei stile Apollo, è stata anche utilizzata una volta e ha salvato i cosmonauti in questione, quindi benvenga questo tipo di dispositivi. Bene, 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 se non avete niente da aggiungere possiamo passare al giro di boa della puntata. Ringraziamo Gian Piero, che non è Gian Pietro Ferrario, per una bella donazione che ha fatto al podcast. Lo ringraziamo molto perché insomma sono quelle cose che ci rendono molto felici e sicuramente utilizzeremo bene questo suo contributo.
Ringraziamo doppiamente Gian Piero, primo per l'entità della donazione e poi perché è stato tenace, siccome in questo periodo per il cambiamento del tema grafico dei nostri siti avevamo temporaneamente eliminato i bottoni per la donazione via PayPal. Lui ci ha scritto per capire come farla e li abbiamo reinseriti, quindi sia sulla home page di Astronauticast in basso, sia nella pagina della diretta dei vari episodi.
Quante volte a voi vi sarà capitato di non riuscire a trovare il posto, non so, dove pagare, vi siete accaniti per trovare questo posto dove pagare, anziché far finta di niente. No, grazie mille Gian Piero. Siamo, l'ho già detto mille volte oggi, però vabbè, è l'ultima puntata dell'anno, nel 2014, perché no? Se non volete fare una bella tessera ISA 2014, fatelo, abbonatevi e tesseratevi presso di noi, insomma ci farà piacere e insomma potrete diventare membri effettivi della nostra grande famiglia, non siete chiaramente obbligati. Leggo che tra gli articolisti torna Simon, ci ha scritto qualcosa, scusate, io sono proprio...
Sì, dopo tre anni di assenza ha deciso di tornare nella squadra e ha già pubblicato un articolo.
Sì, quindi... è uno dei nostri articolisti storici che per una serie di impegni aveva dovuto lasciare questa attività, ma... avendo grande passione per l'informazione sullo spazio, si è riunito alla nostra squadra ormai dopo molto tempo e ci fa estremo piacere soprattutto il suo entusiasmo, oltre che naturalmente l'utilità del servizio che svolge. E poi ci sono altre occasioni per partecipare alle nostre attività, per sostenerci. Un'altra di queste cose che potete fare naturalmente è farci conoscere, condividendo i nostri episodi, commentando i nostri episodi eventualmente sui vari aggregatori e distributori e naturalmente insomma spargendo la voce su questa nostra attività, su questo nostro podcast, anche perché come vi accennavo nell'ultimo episodio, gli ultimi cambiamenti alle infrastrutture dei nostri siti, quindi non solo il tema grafico ma anche allo spazio dove mettiamo i nostri file, hanno un po' scombussolato gli aggregatori, abbiamo notato un vistoso calo degli scaricamenti degli episodi del podcast. Stiamo riprendendo questi scaricamenti, ma contiamo anche sulla vostra collaborazione per farci conoscere.
Aiutateci a tornare a regime, così anche Mike è contento che anche lui insomma ci tiene. Scusate, prima mi stavo affogando. Paolo, provvidenzialmente
non avevi lo snorkel.
Esatto, non avevo il boccaglio. Benissimo, quindi rilancio immediatamente la parola a Paolo per la rubrica più amata di Astronauticast, le storie di nonno Apollo.
Quasi esattamente 45 anni fa, cioè il 21 di dicembre del 1968, oggi stiamo registrando il 19 di dicembre, veniva lanciata Apollo 8, una delle più ambiziose, forse rischiose missioni della storia dell'esplorazione umana dello spazio. Fu la prima missione di uomini, di un equipaggio umano verso la Luna. Dell'equipaggio di tre astronauti fecero parte il comandante Frank Borman e gli astronauti Jim Lovell e Bill Anders, che a bordo di una capsula Apollo si inserirono in orbita lunare, dove rimasero per breve tempo prima di tornare a Terra. Fu una missione molto ambiziosa perché gli astronauti a bordo della loro navicella spaziale si spinsero circa 400 volte più lontano di dove gli esseri umani si erano mai spinti fino a quel momento. E gli obiettivi di questa missione, nell'ambito della preparazione degli sbarchi umani sulla Luna, erano soprattutto di tipo ingegneristico e di ricognizione scientifica dei futuri siti di atterraggio. Dal punto di vista ingegneristico si volevano verificare l'affidabilità e il funzionamento, quindi in un certo senso collaudare i sistemi di bordo della capsula Apollo e anche i sistemi di terra in una missione lunare effettiva, cioè alle distanze lunari, come abbiamo visto, molto più grandi di quelle raggiunte fino a quel momento con equipaggi umani. E poi naturalmente si volevano anche verificare le procedure che sarebbero servite poi per le missioni di atterraggio. Ricordavamo che il lancio avvenne il 21 di dicembre, si inserirono gli astronauti in orbita lunare il 23 dicembre e già quel giorno, il 23 dicembre del 1968, ci fu uno dei momenti simbolici più ricordati di questa missione Apollo 8, quando l'astronauta Frank Borman fece la prima fotografia della Terra che sorgeva sopra l'orizzonte lunare. Questa foto è diventata famosissima, mostra una falce di terra al di sopra dell'orizzonte lunare sullo sfondo scuro del cielo. E gli astronauti di Apollo 8 furono i primi occhi umani ad assistere a questo spettacolo maestoso della Terra che sale, che sorge al di sopra dell'orizzonte lunare, visibile soltanto da un veicolo in orbita lunare. Rimasero gli astronauti in orbita intorno alla Luna soltanto un giorno, fino al 24 dicembre, quando ripartirono alla volta della Terra dopo aver compiuto 10 orbite intorno alla Luna ed esserci rimasti intorno circa 22 orbite e atterrarono circa 22 ore e atterrarono sulla Terra alla fine della missione il 27 di dicembre. E anche il 24 di dicembre del 1968, il giorno della permanenza in orbita e poi della partenza, fu ricordato per un altro momento simbolico molto importante, quando l'equipaggio, i tre astronauti dell'equipaggio, lessero a turno una serie di brani iniziali del libro della Genesi. Per capire quale fu l'impatto emotivo positivo e ottimistico di questi gesti simbolici, soprattutto la lettura della Genesi, ricordiamo che il 1968 era stato un anno ricco di eventi tragici, di tensioni e di tumulti sociali. Ricordiamo per esempio l'assassinio di Martin Luther King del 4 aprile di quell'anno, seguito poi il 5 giugno dall'assassinio di Bobby Kennedy, il fratello del presidente John Kennedy, assassinato qualche anno prima. E ricordiamo che in quel periodo era in corso anche la guerra in Vietnam, che fece da sfondo a buona parte del periodo del programma Apollo. Quindi questi furono eventi simbolici che diedero un po' di sollievo, di ottimismo e anche di speranza per il futuro agli americani, ai cittadini americani che videro nella tecnologia, nel raggiungimento di questa impresa, che era anche di buon auspicio poi per l'obiettivo finale, quello di atterrare sulla Luna, che diedero appunto questa speranza e ottimismo. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo, che sarà a questo punto nel 2014, a gennaio del 2014, alla ripresa dalle vacanze di Natale. Per il momento vi saluto e vi ringrazio e ci risentiamo con Nonno Apollo.
Vi farò trovare nelle note dell'episodio la foto della falce terrestre, chiamiamola così. C'è sia la prima foto fatta in bianco e nero, però poi ce n'è tutta una serie anche scattata in giorni successivi a colori, quindi comunque vi basta sfogliare l'archivio NASA oppure fare una ricerca con la parola chiave Earthrise e troverete un sacco di immagini di questa famiglia, perché comunque non è una, cioè c'è la prima ma poi c'è tutta la serie di immagini. E nelle note dell'episodio troverete anche il link diretto al blog di Emily Lakdawalla sulla... Ah no, se l'è presa Paolo la notizia, mi sembra. Vai pure Paolo.
Vai pure Riccardo, ero in dubbio e quindi...
No, ero partito, sì, che chiaramente Emily, come fa sempre per qualsiasi missione in corso in cui sta succedendo qualcosa di importante, ma chiaramente adesso siamo molto sul pezzo con Chang'e, c'è il suo bel articolo sul blog dove troverete tutte le varie immagini che Paolo vi ha descritto prima in fase iniziale di puntata, con i video, con insomma la sequenza animata di Yuto che scende dalla piattaforma al suolo lunare e presumibilmente oltre il classico approfondimento preciso di Emily che troverete ben descritto nel suo articolo, troverete anche nei giorni a seguire sicuramente tutti gli aggiornamenti del caso. E rimanendo sempre sulla Luna, prima della puntata, cioè Luigi ha pescato un video che insomma, cioè non è nuovissimo, ma io personalmente non l'avevo mai visto, allora abbiamo deciso di condividerlo a tutti.
Sì, è un bellissimo video tratto dalle riprese effettuate da Apollo 16 sulla Luna. E prima fa vedere una ripresa di un giro di rover e poi fa vedere da bordo del rover mentre sta muovendo sul suolo lunare la ripresa appunto del panorama. Ma la cosa bellissima è che è stato rielaborato, ripulito, sistemato in tutto e per tutto con una definizione che sembra addirittura migliorata e soprattutto è stato stabilizzato. E dà un'impressione, a parte che si intravede sempre il bordo del fotogramma originale che si sposta, però vederlo stabilizzato dà ancora di più l'impressione di essere lì. Soprattutto quando poi c'è la sequenza del rover che viaggia, che è inquadrato proprio di fronte a sé, con la telecamera quella fissa che è montata sul rover, che rimane ferma davanti a noi. Quindi siamo solidali col rover che ci muoviamo. È veramente emozionante come ripresa e effettivamente sono tutti miglioramenti che verranno fatti e si faranno sempre di più su queste riprese d'epoca. Ovviamente sarebbe bello se ne avessimo delle nuove, però mi sa che per un po' non ci saranno, quindi accontentiamoci di queste elaborazioni che già sono eccezionali. Mi ricordo per esempio anche le elaborazioni che ha fatto il nostro amico del forum con le immagini trasformandole in 3D che adesso mi sfugge il nome.
Lem,
sì. Roberto
Beltramini
che è andato a scovare negli archivi NASA le foto che erano leggermente diverse una dall'altra per riuscire a fare gli anaglifi e anche quelle sono spettacolari per riuscire ad avere l'impressione di esserci sulla Luna ed è la cosa che è più che per un appassionato è più emozionante e per chi invece non è così appassionato però è solo un curioso probabilmente gli mette ancora più curiosità.
Volevo solo ricordare che la corsa con il rover di cui ha parlato Gianluigi era stata soprannominata già all'epoca Grand Prix, con ai comandi del rover John Young, l'astronauta John Young, comandante di Apollo 16.
Ne approfitto.
Sono diventato Gianluigi, ma non importa.
Ne approfitto allora per darvi anche il link del blog di Roberto Beltramini. space-images.blogspot.it, lo trovate nelle note dell'episodio, inforcate gli occhialini ciano magenta e gustatevi tutte le rielaborazioni delle missioni Apollo, ma c'è anche altro, c'è Hubble, c'è lo Shuttle, ce n'è finché volete.
Caro Gianluigi, questa è la dimostrazione che c'è proprio bisogno di riposo e di ferie, di vacanze natalizie.
Ok.
Bene, ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito per quest'anno, seguiteci anche per il nuovo anno, vi auguro di cuore un buon Natale, un sereno un sereno fine anno, un bellissimo 2014, magari sempre in compagnia nostra, e adesso vi faccio salutare anche dai nostri amici di questa puntata. Vai Paolo.
Da Milano e non dalla Lapponia vi auguro buon Natale nonno Apollo.
Sempre da Milano abbiamo Filippo.
Sì, vi auguro anch'io buone vacanze, serene, passatele bene.
E infine Luigi da Carmagnola.
E auguri a tutti anche da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
Benissimo, ancora auguri e ad Astra.
Astro panettone per tutti.